On October 6, in the
il 6 ottobre dell'anno 1536, un pietoso personaggio fu scortato fuori da una cella del castello di Woolworth, vicino a Bruxelles, in Belgio. Per circa un anno e mezzo, l'uomo era stato posto in isolamento in una cella umida e scura. Ora, fuori dalle mura del castello, il prigioniero fu legato a un palo. Ebbe il tempo di proferire ad alta voce la sua preghiera finale. Signore, apri gli occhi al re dell'Inghilterra. E poi fu strangolato. Subito dopo il suo corpo, legato al palo, fu bruciato. Chi era quest'uomo e qual era stata l'offesa per la quale le autorità politiche e quelle ecclesiastiche lo avevano condannato? Il suo nome era William Tyndale e il suo crimine era stato quello di aver tradotto e pubblicato la Bibbia in inglese. Tyndale, nato in Inghilterra nello stesso periodo in cui Colombo salpò per il Nuovo Mondo, studiò a Oxford e a Cambridge e poi divenne un membro del clero cattolico. Parlava correntemente 8 lingue, incluso greco, ebraico e latino. Tyndale fu uno studioso devoto della Bibbia e la diffusa ignoranza delle scritture che osservava tanto nei preti quanto nei laici lo turbava profondamente. Durante un acceso scambio di opinioni con un ecclesiastico che argomentava contro il mettere le scritture nelle mani della gente comune, Tyndale proclamò: «Se Dio mi risparmia la vita, farò in modo che il ragazzino che ara il campio ne sappia di più delle scritture dello stesso Papa». Cercò l'approvazione delle autorità ecclesiastiche per preparare una traduzione della Bibbia in inglese, così che tutti potessero leggere e applicare la parola di Dio. Gli fu negata. L'opinione comune era che l'accesso diretto alle scritture da parte di chiunque oltre il clero avrebbe minacciato l'autorità della Chiesa e fosse l'equivalente di gettare le perle dinanzi ai porci. Ciò nonostante, Tyndale intraprese il difficile lavoro di traduzione. Nel 1524, sotto falso nome, si trasferì in Germania, dove visse nascosto per la maggior parte del tempo, sotto costante minaccia di arresto. Grazie all'aiuto di amici fidati, Tyndale fu in grado di pubblicare la traduzione inglese del Nuovo Testamento e più tardi dell'Antico Testamento. Le Bibbie venivano introdotte illegalmente in Inghilterra, dove erano molto richieste e molto ben pagate da coloro che potevano permettersele. Erano largamente condivise, ma in segreto. Le autorità bruciavano tutte le copie che riuscivano a scovare. Nonostante tutto, entro 3 anni dalla morte di Tyndale, Dio aprì gli occhi del re Enrico VIII e con la pubblicazione di quella che fu chiamata la Grande Bibbia, le scritture in inglese furono messe a disposizione di tutti. Il lavoro di Tyndale divenne il fondamento per quasi tutte le future traduzioni inglese della Bibbia, e più particolarmente la King James Version. William Tyndale non fu né il primo né l'ultimo di quei personaggi che in molti paesi e lingue si sono sacrificati, anche fino alla morte, per portare la parola di Dio fuori dall'oscurità. Abbiamo con loro un grande debito di gratitudine. Abbiamo forse un debito ancora maggiore verso coloro che hanno fedelmente registrato e preservato la parola attraverso le epoche, spesso grazie a un lavoro accurato e con sacrificio. Mosè, Isaia, Abramo, Giovanni, Paolo, Nefi, Mormon, Joseph Smith e molti altri. Cosa sapevano loro dell'importanza delle scritture che anche noi abbiamo bisogno di sapere? Cosa comprendeva la gente nell'Inghilterra del XVI secolo che pagò somme enormi e corse grossi rischi personali per poter avere una Bibbia che anche noi dovremmo capire? Non molto prima della morte, il profeta Alma affidò i sacri annali del popolo a suo figlio Helaman. Ricordò a Helaman che le scritture hanno ampliato la memoria di questo popolo, sì, e hanno convinto molti dell'errore delle loro vie e li hanno portati a conoscere il loro Dio per la salvezza della loro anima. Comandò a Helaman di preservare gli annali così che attraverso di essi Dio potesse mostrare il suo potere alle generazioni future. Attraverso le scritture Dio indubbiamente mostra il suo potere di salvare ed esaltare i suoi figli. Tramite la sua parola, come dice Alma, egli amplia la nostra memoria, getta luce sulle falsità e sull'errore e ci porta al pentimento e a gioire in Gesù Cristo, nostro Redentore. le scritture ampliano la nostra memoria. Le scritture ampliano la nostra memoria aiutandoci a ricordare sempre che il Signore e la nostra relazione con Lui e con il Padre ci ricordano ciò che sapevamo nella vita premortale. Inoltre, ampliano la nostra memoria in un altro senso, insegnandoci di epoche, popoli ed eventi che non abbiamo conosciuto personalmente. Nessuno di noi era presente per vedere le acque del Mar Rosso dividersi e per attraversarle con Mosè, tra mura d'acqua, fino alla riva opposta. Non eravamo lì ad ascoltare il sermone sul monte, a vedere Lazzaro risuscitare dalla morte, a vedere il Salvatore sofferente nel Getsemani e sulla croce, e non udimmo insieme a Maria due angeli testimoniare presso il sepolcro vuoto che Gesù era risorto dalla tomba. Voi e io non ci facemmo avanti a uno con la moltitudine nella terra di abbondanza, rispondendo all'invito del Salvatore risorto di sentire le impronte dei chiodi e bagnargli i piedi con le lacrime. Non ci siamo né inginocchiati con Joseph Smith nel posto sacro, né abbiamo visto il Padre e il Figlio. Eppure, noi sappiamo tutte queste cose molte, molte di più, perché abbiamo le scritture per ampliare la nostra memoria e insegnarci ciò che non sapevamo. E mentre queste cose penetrano nel cuore e nella mente, la nostra fede in Dio e nel suo beniamato Figlio mette radici. Le scritture, inoltre, ampliano la nostra memoria, aiutandoci a non dimenticare ciò che noi e le generazioni passate abbiamo imparato. Coloro che o non hanno o ignorano la parola scritta di Dio, alla fine cessano di credere in Lui e dimenticano lo scopo della loro esistenza. Voi ricorderete quanto importante fosse per il popolo di lei di portare con sé le tavole di bronzo quando lasciò Gerusalemme. Quelle scritture erano la chiave della loro conoscenza di Dio e della futura redenzione di Cristo. L'altro gruppo che era uscito da Gerusalemme successivamente a lei non aveva scritture, e quando i discendenti di lei li incontrarono 300 o 400 anni più tardi, è scritto che il loro linguaggio era diventato corrotto e negavano l'esistenza del loro creatore. Ai giorni di Tyndale, l'ignoranza delle scritture abbondava perché la gente non aveva accesso alla Bibbia, specialmente in una lingua che potesse comprendere. Oggi la Bibbia e le altre scritture sono a portata di mano, eppure c'è un analfabetismo scritturale crescente perché la gente non apre i libri. Conseguentemente le persone hanno dimenticato cose che i loro nonni conoscevano. Dio utilizza le scritture per smascherare modi di pensare errati, false tradizioni e il peccato, con il suo effetto devastante. Egli è un tenero genitore che vorrebbe risparmiarci inutili dolori e sofferenze e al tempo stesso ci aiuta a raggiungere il nostro potenziale divino. Le scritture, per esempio, screditano un'antica filosofia che è tornata di moda ai nostri giorni, la filosofia di Corricor, che non esistono principi morali assoluti, che ogni uomo prospera secondo le sue inclinazioni e ogni uomo conquista secondo la sua forza. E qualsiasi cosa un uomo fa non è un crimine, e che quando un uomo muore, quella è la fine di tutto. Alma, che aveva avuto a che fare con Corricor, non lasciò suo figlio Corianton nel dubbio a proposito della realtà e sostanza del codice morale divino. Corianton nel dubbio a proposito della realtà e sostanza, suo padre gli parlò con amore, ma francamente: «Non sai, figlio mio, che queste cose sono un'abominazione agli occhi del Signore, sì, più abominevole di tutti i peccati, salvo spargere sangue innocente o rinnegare lo Spirito Santo?» A differenza di un secolo fa, molti oggi contenterebbero con Alma a proposito della gravità dell'immoralità. Altri obietterebbero che tutto è relativo o che l'amore di Dio è tollerante. Se c'è un Dio, dicono, Egli perdona tutti i peccati e misfatti grazie al suo amore per noi. Non c'è bisogno di pentirsi, o al limite, una semplice confessione servirà al caso. Essi hanno immaginato un Gesù che vuole che le persone lavorino per la giustizia sociale, ma non faccia domande sulla loro vita privata e sul loro comportamento. Ma un Dio d'amore non ci lascia imparare per triste esperienza che la malvagità non fu mai felicità. I Suoi comandamenti sono la voce della realtà e la nostra protezione contro il dolore autoinflitto. Le scritture sono la misura della verità e dichiarano chiaramente che la vera felicità non sta nel negare la giustizia di Dio o cercare di evitare le conseguenze del peccato, ma nel pentimento e nel perdono attraverso la grazia espiatoria del Figlio di Dio. Le scritture ci istruiscono in principi e valori morali essenziali per mantenere civile la società, incluso l'integrità, la responsabilità, l'altruismo, la fedeltà e la carità. Nelle scritture troviamo vivide rappresentazioni delle benedizioni che scaturiscono dall'onorare i veri principi, così come le tragedie che colpiscono quando individui e civiltà li abbandonano. Quando le verità delle scritture sono ignorate o abbandonate, il fulcro morale essenziale della società si disintegra e la decadenza si guarruota. Nel tempo, niente rimane per sostenere le istituzioni che sostengono la società. Le scritture ci portano a Cristo, nostro Redentore. Alla fine, lo scopo principale di tutte le scritture è di riempire la nostra anima con la fede in Dio Padre e nel suo Figlio Gesù Cristo. Fede che essi esistono. Fede nel piano del Padre per la nostra immortalità e vita eterna. Fede nell'espiazione e risurrezione di Gesù Cristo che anima il piano di felicità. Fede per rendere il Vangelo di Gesù Cristo il nostro modo di vivere. E fede per arrivare a conoscere il solo vero Dio e colui che ha mandato Gesù Cristo. La parola di Dio, come disse Alma, è come un seme piantato nel nostro cuore che produce fede quando comincia a crescere dentro di noi. La fede non viene dallo studio dei testi antichi con scopo puramente accademico, non viene dagli scavi o dalle scoperte archeologiche, non verrà dagli esperimenti scientifici, non verrà nemmeno dall'essere testimoni di miracoli. Queste cose possono servire a confermare la fede o a volte a sfidarla, ma non creano la fede. La fede viene dalla testimonianza dello Spirito Santo alla nostra anima, spirito a spirito, mentre ascoltiamo o leggiamo la parola di Dio. E la fede matura quando continuiamo a nutrirci abbondantemente della parola. I resoconti scritturali sulla fede degli altri servono a rafforzare la nostra fede. Ci lamentiamo della fede in un centurione che diede la possibilità a Cristo di guarire il suo servo senza nemmeno vederlo. E la guarigione della figlia di una donna dei gentili, perché l'umile madre avrebbe accettato simbolicamente anche le briciole cadute dalla tavola del maestro. Sentiamo il grido di sofferenza di Giobbe: quando anche egli mi ucciderà, continuerò a sperare in lui. La sua confessione in lacrime: ma io so che il mio vivice vive e che alla fine si leverà sulla polvere, ma nella mia carne vedrò Dio. Ascoltiamo e prendiamo coraggio dalla determinazione di un tenero ragazzo profeta, odiato e duramente perseguitato da così tanti adulti. Avevo avuto una visione, io lo sapevo, e sapevo che Dio lo sapeva, e non potevo negarlo, né avrei osato farlo. Dato che espongono la dottrina di Cristo, le scritture sono accompagnate dallo Spirito Santo, il cui ruolo è di portare testimonianza del Padre e del Figlio. Perciò, immergersi nelle scritture è un modo per ricevere lo Spirito Santo. Ovviamente, le scritture sono date mediante lo Spirito Santo fin dal principio, e lo stesso Spirito può attestarne la verità a voi e a me. Studiate le scritture attentamente, ponderatamente, meditate e predicate su di esse. Le scritture sono rivelazioni e porteranno ulteriori rivelazioni. Considerate la grandezza della nostra benedizione di avere la Bibbia e circa altre 900 pagine di scritture, includendo il libro di Mormon, Dottrina Alleanze e la Perla di Gran Prezzo. Poi considerate anche che, in aggiunta, le parole dei profeti, enunciate sotto l'ispirazione dello Spirito Santo in occasioni come questa, che il Signore chiama scritture, ci arrivano quasi costantemente per televisione, radio, internet, satellite, CD, DVD e in forma stampata. Ritengo che mai nella storia ci sia stato un popolo così benedetto da una tale quantità di sacri scritti. E non solo questo, ma ogni uomo, donna e bambino può possedere e studiare la sua copia personale di questi testi sacri, per la maggior parte nella propria lingua. Quanto incredibile una tale cosa sarebbe apparsa alla gente dei giorni di William Tyndale e ai santi delle precedenti dispensazioni. Certamente con questa benedizione il Signore ci sta dicendo che il nostro bisogno di ricorrere costantemente alle Scritture è più grande che in un altro periodo storico. Nutriamoci costantemente delle parole di Cristo che ci diranno tutte le cose che dovremo fare. Ho studiato e meditato le Scritture e in questo periodo pasquale vi porto la mia testimonianza del Padre e del Figlio, così come sono rivelati nelle Sacre Scritture. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.